/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Troverai i codici fiscali delle strutture visitando il sito www.uicbasilicata.it. Per te non costa nulla, per noi fa la differenza. Grazie.
Eccoci nuovamente con voi, sono sempre Angelo Camodeca che insieme a Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano vi propongono una nuova trasmissione di 100 anni di questa Unione. 100 anni di questa Unione è una trasmissione interamente realizzata e prodotta dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Ebbene, di cosa parleremo oggi? Siamo a maggio, maggio è il mese delle mamme, quindi come non dedicare a loro una trasmissione? Abbiamo con noi tre mamme non vedenti che parleranno della loro esperienza ed un'ostetrica che ci darà dei consigli su quella che è la sua attività quotidiana. Nella seconda parte della trasmissione invece parleremo della consegna del premio al corso concorso Il Braille con gli occhi dei bambini, un corso concorso fatto per le scuole elementari che è partito nel 2019 che doveva concludersi l'anno scorso ed è slittato a quest'anno. Sono state premiate 6 quinte di 6 istituti comprensivi della città di Potenza e daremo un resoconto di questa cerimonia in questa trasmissione. Ed ora non mi resta altro che augurarvi un buon ascolto anche di questa puntata.
Cari amici, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento. Oggi dedichiamo la nostra puntata ad una persona speciale alla quale è stata dedicata una giornata che ormai si celebra per consuetudine nel mese di maggio. Avrete sicuramente intuito dal motivo di apertura che si tratta appunto della festa della mamma che quest'anno cade il 9 maggio. Questa celebrazione ha origini in realtà molto antiche, perché si può dire che alcuni elementi risalgano addirittura all'antica Grecia e questo rito era legato al culto della femminilità, alla fertilità e al passaggio dalle temperature fredde dell'inverno a quelle appunto estive. E questi antichi riti di passaggio avevano in effetti come oggi lo scopo di celebrare la donna nella più alta espressione della sua femminilità, che è appunto la maternità. La festa della mamma fu proposta nel mondo occidentale per la prima volta come giorno della grande madre nel maggio 1870 da Julia Wardow, una pacifista e femminista statunitense che si batteva per i diritti delle donne, nota e più per il suo appassionato discorso contro la schiavitù durante la guerra di secessione americana. Ma l'iniziativa, così come la conosciamo oggi, quindi connotata con le caratteristiche più simili ai giorni nostri, risale al 1808 per volontà di un'altra grandissima attivista, Anna Jarvis, che organizzò il primo Mother's Day della storia occidentale, e in Italia questa celebrazione è giunta poi negli anni 50 in pieno boom economico. Noi, dopo questo excursus storico, ci ritroviamo in compagnia di tre mamme speciali che sono socie, amiche dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che vogliono raccontarci un po' la loro storia fra aspettative, curiosità e anche sorprese di quella che è stata appunto la loro esperienza di madri. Passo subito la parola a Stefania Telesca. Ciao Stefania.
Ciao, ciao a tutti. Io ho due bambini innanzitutto, sono due maschietti. Il primo si chiama Francesco e ha 7 anni, il secondo si chiama Paolo e ha 2 anni. E devo dire, essendo due maschietti, mi danno molto da fare, perché sono molto vivaci, avventurieri, insomma scappano di qua e di là. E il secondo ancora di più dietro al grande, perché vuole imitarlo, e quindi mi mettono insomma a dura prova a stargli dietro. Per me sono un dono di Dio. Io penso che il Signore mi ha dato questo grande dono, mi ha tolto la vista in maniera così traumatica e veloce, senza capire nulla, in seguito ad un incidente stradale, ma la mia vita è continuata. Ovviamente, e questo è il mio più grande dono, e non è continuata solo la mia vita, cioè io grazie al Signore ho potuto dare la vita a due bambini, e quindi loro sono la mia più grande benedizione e dono. Ho tante paure, sì, tante preoccupazioni, ma sono quelle come potrebbe avere ogni mamma, ma loro, ecco, mi danno comunque anche tanta gioia, tante soddisfazioni, cioè quando loro vengono mi toccano, mi accarezzano il viso, e io lo stesso con loro, cioè sono dei momenti incredibili, ecco, sì, che mi rimangono nel cuore. Sì, sì.
Dal punto di vista pratico, come ti sei mossa all'inizio? Eri spaventata o ti è venuto naturale? Puoi allattare, per esempio?
Mi è venuto molto naturale, spontaneo. Cioè, perché è una cosa che ti viene da dentro, come ancora adesso col secondo bambino che gli cambio il pannolino ancora, ecco. Per me è tutto naturale, il cambio del pannolino, o anche, vedi, portarli a passeggio, perché loro ti guidano loro. Cioè, inconsciamente, ingenuamente, okay, ti guidano loro, davvero, sì.
Grazie Stefania.
Grazie a te, grazie a voi.
Parliamo con Eliana D'Alessandro, che ci vuole raccontare la sua esperienza. Eliana.
Ciao a tutti, sono Eliana, sono non vedente da diversi anni, da tanti, e sono madre di un ragazzo di 15 anni. Sono diventata mamma all'età di 31 anni. È stata un'esperienza molto desiderata, la maternità, quindi per me è un dono immenso. Nonostante le preoccupazioni, le ansie che può avere qualsiasi mamma, poi avviene tutto in modo così naturale, così spontaneo. Devo dire che dopo i primi mesi, quindi quando mio figlio era neonato, e sono stata sì affiancata, insomma, da mia madre, da mio marito, mi hanno aiutato, però poi sono riuscita da sola a fare tutto, quindi cambiare il pannolino, dare la bottiglietta del latte, sì. Quello che ho notato è una veloce adultizzazione, perché il bambino che cresce con un genitore disabile, sì, tende a maturare prima, e lui ha sempre avuto nei miei confronti un senso di protezione. Ricordo un episodio in particolare, aveva soltanto 2 anni quando mi recai a casa di una persona per una visita, e la signora, insomma, gentilissima, offrì dei pasticcini, quindi prese un vassoio con dei pasticcini, e mio figlio prese non solo il pasticcino per sé, ma ne prese un altro e me lo portò. E quindi questo fa, insomma, riflettere anche le persone che erano presenti in quel momento, notarono questa cosa bellissima, un gesto fatto da un bambino di 2 anni.
Sì.
Quindi che fa capire veramente che lui già aveva capito tutto senza che io, insomma, avessi spiegato. È stato tutto così un po' spontaneo, naturale, e lui ha capito da subito, insomma. Il messaggio che voglio dare io è che si può tranquillamente, insomma, essere mamma anche con una disabilità visiva, perché posso dire che a mio figlio non è mancato nulla rispetto a un bambino che ha la mamma vedente, perché ero presente e lo sono in qualsiasi cosa lui faccia, quindi sin da piccolo le recite, andare al cinema, andare al compleanno dell'amichetto, qualsiasi attività, ha fatto sport, io l'ho sempre accompagnato, quindi sempre presente, e anche a scuola i professori mi riempivano di complimenti dicendomi appunto che era un bambino e tuttora è un ragazzo molto seguito, con una madre molto presente.
Grazie, Eliana.
Grazie a voi, grazie a te.
Forse per colpa del walk.
Adesso andiamo invece all'esperienza di Maria Grazia Lorenzo, che è una nostra socia però di Matera, della provincia di Matera.
Io, che dire, io ho 2 ragazze oramai grandi, ho una di 28 e l'altra di 30. Mi sono vicina, anche perché io sono una ipovedente, non sono una non vedente. Per il passato, anche non lavorando da subito, ho avuto aiuto da parte dei miei suoceri, non tanto dei miei genitori, perché io, non essendo lucana, dico, sono pugliese, i miei genitori non erano vicini, quindi non mi potevano dare tanto aiuto, però nel compenso, avendo aiuto da loro, però comunque ce la siamo cavata insieme con mio marito, ce la siamo cavata abbastanza bene.
Quando erano piccole ti hanno stupito in particolare in qualcosa? Quando iniziavano ad apprendere, no, a scuola, le prime nozioni, oppure, non lo so, nel fare per esempio i primi disegni, hanno provato a trasmetterti quello che loro facevano?
Sì, tantissimo, anche perché poi io ipo, mio marito non vedente totale, quindi io sì, gli stavo appresso, gli stavo vicino per i compiti, ma chi le aiutava di più era lui. Quindi io cercavo di stare pure a casa a fare servizi, e lui le portava per esempio nel parco, in giro con la bici. Cioè, io non credo che gli sia mancato niente.
Loro come hanno visto la figura paterna? L'hanno reputata una guida, una persona anche a loro volta da proteggere nonostante piccole? Che rapporto hanno avuto?
Sì, no, tantissimo. La loro protezione era: papà vieni, papà, oppure mamma vieni, anche perché a me non mi è stato quasi mai detto, perché, ripeto, io vedendo non mi è stato mai detto, però al papà sì, tantissimo.
Va bene, grazie Maria Grazia.
Prego, grazie a voi.
Abbiamo ascoltato l'esperienza delle nostre mamme e adesso dedichiamo la seconda parte di questa puntata ad un argomento che abbraccia comunque quello della maternità, ma diciamo da un altro punto di vista, perché riguarda una figura professionale determinante in questo frangente della vita della donna, che è l'ostetrica. Non a caso questa professione vede riconosciuta una giornata internazionale che è stata celebrata per la prima volta il 5 maggio del 1991. Da allora questa iniziativa viene osservata in più di 50 nazioni in tutto il mondo, fra cui l'Italia. La giornata è stata ideata dalla Confederazione Internazionale delle Ostetriche durante la conferenza olandese del 1987. Allora, anzitutto credo sia importante per noi recuperare un po' quella che è la definizione di questa figura che spesso molte donne tendono ad associare o a confondere addirittura con quella della ginecologa. Abbiamo oggi con noi in linea appunto un'ostetrica che si chiama Rosa Caso, che ci spiegherà un po' qual è il suo lavoro quotidiano e ci darà dei consigli utili. Rosa, ciao.
Ciao, salve. Allora, diciamo che chi è l'ostetrica? L'ostetrica è la professionista della salute e si occupa proprio della protezione e della prevenzione della salute, quindi. Il nostro campo d'azione, diciamo, riguarda la gravidanza fisiologica, quindi una gravidanza senza complicazioni, dove possiamo offrire piena assistenza a tutta la gravidanza e condurre e portare a termine parti fisiologici in piena autonomia. Poi ci occupiamo appunto della pubertà, anche della fase del preconcepimento, della menopausa, ci occupiamo anche di tutta la sfera della prevenzione dei tumori femminili, nonché al momento del parto ci occupiamo anche di assistere il neonato fisiologico. Quindi è diciamo nostro compito riconoscere lì dove finisce il nostro ruolo e inizia quello del medico che opera nella patologia. E perché affidarsi ad un'ostetrica? L'ostetrica è colei che ti rende consapevole della propria dell'importanza proprio della propria salute, ti insegna a preservarla, a vivere in maniera quanto più naturale possibile tutte le fasi della vita della donna, partendo dalla pubertà fino alla menopausa. E quindi è importante, diciamo, infatti si tende spesso a parlare dell'ostetrica come colei che fa nascere i bambini, ma in realtà il nostro ruolo è quello di assistere la nascita e non far nascere, perché in realtà è soltanto la madre che dà la luce, quindi il nostro è un ruolo centrale ma marginale allo stesso tempo. Diciamo, il mio consiglio è quello di affidarsi ad un'ostetrica e soprattutto nel periodo più delicato, che è quello della gravidanza, ma anche può essere quello del preconcepimento oppure della menopausa. E quindi dovrebbe diventare quasi una consuetudine quella di incontrare l'ostetrica, sì, a cui rivolgere, diciamo, tutte le domande, tutti i dubbi, e in modo da, cioè, l'ostetrica che deve indirizzare la donna eventualmente da un medico ginecologo, perché è lei che è in grado di riconoscere se la fisiologia sta deviando e sta andando verso la patologia.
Quello che mi viene spontaneo chiederti adesso, Rosa, è questo, cioè perché comunque spesso le donne continuano a scegliere sempre la ginecologa per essere seguita dall'inizio alla fine della sua gravidanza e non ricorrono mai all'ostetrica, lì dove magari non ci siano problemi particolari?
Sì, diciamo che questo è un problema diciamo maggiormente legato proprio alla cultura e anche alla medicalizzazione, diciamo, dell'evento nascita, perché ad un certo punto c'è stata proprio questa medicalizzazione che ha portato, che diciamo ha tolto molto alla nostra figura di ostetrica. Quindi diciamo che se vogliamo dare una colpa, diciamo il problema è questo, però in realtà anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa su questo proprio per e ha dimostrato con diversi studi come, diciamo, le gravidanze gestite in autonomia dalle ostetriche con il supporto ecografico delle due ecografie, diciamo, standard, che sono quelle del primo trimestre, che è quella del primo trimestre e l'ecografia morfologica da parte del ginecologo, si è dimostrato, diciamo, si è visto da questi studi come le gravidanze appunto gestite dall'ostetrica abbiano, diciamo, portato a risultati migliori in termini di salute e benessere materno-fetale sia durante la gravidanza sia durante il parto e sull'allattamento. Quindi in realtà è un problema proprio di diffusione, cioè bisogna diffondere questa cultura che è stata comunque dimostrata da sì, organizzazioni internazionali, quindi non lo dico io, e quindi sicuramente è difficile, cioè, credere a questo, perché ovviamente la donna potrebbe pensare che chi sa riconoscere la patologia, ovvero il ginecologo, sappia agire anche nella fisiologia. Questo è in parte vero, però in realtà molte volte si creano anche delle ansie, delle preoccupazioni nella donna, perché purtroppo il ginecologo tende ad avere sempre l'occhio verso la patologia, mentre l'ostetrica è colei che osserva, diciamo, noi, il nostro ruolo è quello di osservare anche l'evolversi delle varie situazioni per poi agire solo quando è necessario, e questo lo facciamo tanto in gravidanza, tanto al momento del parto, perché anche al momento del parto noi non siamo quelle che tagliamo o che, diciamo, mettiamo le mani dappertutto, ma siamo quelle che, diciamo, accogliamo il bambino senza diciamo mettere troppo. Infatti, diciamo, tra noi ostetriche è molto diffuso il fatto che i bambini si accolgono con le mani dietro la schiena, nel senso senza fare nulla, soltanto prendendoli, perché in realtà fanno tutto da soli. Quindi noi dobbiamo solo osservare, vedere quello che la natura fa e intervenire quando è necessario. Quindi io vorrei che passasse questo messaggio alle future mamme, insomma, che penso sia importante. Però non vorrei nemmeno demonizzare la figura del ginecologo, che comunque, cioè, noi lavoriamo in equipe, però è importante capire dove si ferma uno e dove inizia l'altro come figura. Quindi è importante, diciamo, per la donna sentirsi costantemente osservata, valutata, e quindi l'importante è trasmettere sicurezza alla donna, renderla insomma renderla consapevole e sicura.
Durante il travaglio voi che cosa fate? O prima, no? Quando una donna in gravidanza, che è prossima, diciamo, a partorire, viene da voi, voi cosa fate insieme sul piano pratico?
Sì, allora, sul piano pratico, diciamo, nell'ambito di questi incontri di accompagnamento alla nascita, infatti non si chiamano più incontri preparto, ma proprio perché noi dobbiamo accompagnare la donna alla nascita, e diciamo che possiamo fare tantissime attività, tra cui cercare di far capire alla donna come comportarsi all'arrivo delle prime contrazioni, come riconoscerle, quindi quando andare in ospedale, nel senso è importante vivere anche la prima parte di travaglio, che in realtà non è un travaglio ben avviato, ma si parla di periodo prodromico. Questo periodo è bene viverlo quando le contrazioni non sono così regolari, ma sono sporadiche, il dolore non è così intenso. Questo è un momento da vivere a casa, magari con il sostegno di un'ostetrica che verrà a controllare se il battito del bambino va bene, se ci sono delle perdite di sangue, allora è il caso di andare in ospedale. Però se tutto va bene, diciamo, questo periodo, sì, che può durare anche diverse ore, è bene che la donna lo trascorra a casa, per far sì che tutti gli ormoni, tutti gli ormoni, appunto, che devono lavorare per mettere in piedi il travaglio, si vadano proprio a sviluppare al meglio, perché molte volte alcune donne hanno una sorta di inibizione nel rilascio di ossitocina, che è proprio l'ormone della nascita, senza il quale non ci sono contrazioni, e andando in ospedale si è visto che queste donne si bloccano, e il tutto si traduce in un rallentamento del travaglio molte volte anche in una complicazione, quindi in una malposizione del bambino. Quindi, diciamo, è importante, secondo me, avere questa figura che da contattare non appena si avvertono dei cambiamenti, in modo da discernere con lei cosa sta succedendo, cosa bisogna fare, in modo da non andare in panico e non intasare, diciamo, il pronto soccorso, soprattutto in questo momento.
Come possono contattarti per consigli, per
Eventi? Sì, io ho una pagina Facebook ed Instagram che si chiama Rosa Ostetrica per Te, e lì trovate tutti i miei recapiti, e quindi sia il cellulare che la mail, e quindi io sono comunque disponibile a dare consigli, a offrire anche consulenze per insomma valutare ciò di cui la donna ha bisogno, ecco. E come me poi ci sono tantissime colleghe anche sul territorio, quindi che sicuramente saranno disponibili quanto me, ecco, perché alla fine il nostro desiderio è quello di aiutare il più possibile, quindi di rendere più donne consapevoli intorno a noi, ecco.
Corso concorso il Braille con gli occhi degli alunni 2021. Questa iniziativa, ricordiamolo, trae spunto dalla consolidata sperimentazione negli anni dei laboratori Insoliti Puntini che l'UIC di Potenza ha avviato sin dal 2014. I laboratori, come molti ormai sapranno, sono finalizzati alla divulgazione del codice Braille agli alunni del primo e secondo ciclo della scuola primaria, attraverso il principio dell'imparare facendo, essi hanno lo scopo di sviluppare la creatività e l'immaginazione, educando però nel contempo alla non discriminazione e al rispetto delle diversità. Nel corso degli anni la partecipazione e la risposta da parte del territorio si sono molto consolidate, tanto che si è deciso di promuovere nell'anno scolastico 2015-2016 il concorso dal titolo Aiutaci a conoscere il mondo con i tuoi occhi. La premiazione di questa iniziativa si è svolta il 23 febbraio 2016 presso la Sala Economia della Camera di Commercio di Potenza. Ma tornando indietro già al 2011, in occasione della quarta giornata nazionale del Braille, si è svolta la premiazione del primo concorso di narrativa. Cosa faresti o proporresti di fare per aiutare il tuo compagno non vedente? A questo evento parteciparono complessivamente 60 alunni della quinta classe della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Ma arriviamo in tempi più recenti, e cioè nel 2019, quando il progetto originario Insoliti Puntini giunge all'attenzione della Maker Faire Rome The European Edition, che è il più grande evento europeo sull'innovazione. Si tratta infatti di una manifestazione ricca di invenzioni e creatività, che celebra la cultura del fai da te in ambito tecnologico. Questo per attestare, come abbiamo avuto modo di dire in diverse occasioni in precedenza, che questo codice è sempre molto attuale nonostante abbia origini secolari. Nel 2019, inoltre, in vista della celebrazione della Giornata Nazionale del Braille a Matera, capitale europea della cultura, grazie ad un finanziamento del Rotary Distretto 2120 di Puglia e Basilicata, si sono svolti tanti altri laboratori sia nelle scuole di Potenza che di Matera. Ma adesso giungiamo appunto all'edizione attuale del 2021, che si è svolta per evidenti esigenze di sicurezza in modalità mista, ed è stata introdotta dal nostro Donato Manta, componente del Consiglio Provinciale UIC di Potenza, del quale ascoltiamo con piacere l'apertura dei lavori.
Il percorso è iniziato nel 2019, nell'anno scolastico 2019-2020, e precisamente nel mese di novembre, ed è terminato a gennaio del 2020. La tappa conclusiva si sarebbe dovuta tenere ad aprile 2020, ma purtroppo, come ben sapete, il Covid ce l'ha impedito e non c'è stata possibilità in altra data fino ad oggi per via delle restrizioni che hanno dato agli assembramenti, agli incontri in presenza, eccetera. Anche oggi è particolarmente limitata la presenza in sala, e tutto il resto, tutti gli altri, sono collegati da remoto. Il percorso ha interessato 6 istituti comprensivi della provincia di Potenza, con ben 25 classi quinte elementari e circa 500 alunni, i quali, dopo aver con me giocato, si fa per dire, in un sistema ludico didattico per l'apprendimento del Braille, hanno prodotto degli elaborati che vedete esposti in sala.
Cari amici, avete avuto modo di ascoltare quella che è stata l'organizzazione dell'edizione del concorso Braille di quest'anno dal nostro Donato Manta, che ha introdotto i lavori, e vale la pena quindi a questo punto di ricordare quelli che sono stati i componenti della commissione valutatrice che ha appunto vagliato attentamente tutti gli elaborati giunti, che sono stati assolutamente meritevoli di grande apprezzamento. Ricordiamo quindi Patrizia Del Puente, docente del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Studi della Basilicata, l'architetto Daniela Galasso, esperta di accessibilità dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la docente di sostegno Mariangela Tripaldi, il consigliere nazionale dell'UIC Angelo Camodeca e infine il presidente provinciale UIC di Potenza Luciano Florio. Ricordiamo inoltre gli sponsor che hanno contribuito con la loro disponibilità ad organizzare questo evento, e sono la Camera di Commercio di Basilicata, il laboratorio Polisan, la farmacia Tre Rotola, la concessionaria Motor France Kia e la società di assicurazioni Allianz Rinaldi Team. Proseguiamo il nostro viaggio all'insegna del Braille e adesso introduciamo l'intervento di Beatrice Ferrazzano, responsabile del centro di consulenza tiflodidattica di Foggia e Potenza.
Veramente per me è un onore partecipare e intervenire a questo evento conclusivo del vostro corso concorso, perché ritengo che questa sia un'esperienza veramente inclusiva. Io, per chi non mi conosce, sono la responsabile del centro di consulenza tiflodidattica di Foggia, che si occupa principalmente di seguire l'integrazione scolastica degli alunni disabili visivi della provincia di Foggia e della provincia di Potenza. Spesso io vengo nel vostro territorio, nelle scuole di Potenza e della provincia, per confrontarmi con le insegnanti sul percorso da seguire per consentire all'alunno disabile visivo di procedere nel suo itinerario scolastico di apprendimento utilizzando gli ausili più adatti e per facilitare e rendere possibile il suo apprendimento. La sensibilità e l'attenzione dimostrata da queste scuole del territorio veramente è degna di apprezzamento. Ciò che è di maggior valore in questo progetto che avete svolto non è solo l'essersi approcciati, di aver imparato il Braille, ma quanto esservi cimentati nella realizzazione proprio di elaborati tattili tridimensionali che dimostrano che chi ha partecipato al corso, i bambini, hanno imparato come impara chi non vede, e cioè attraverso il tatto. Hanno imparato che ascoltare non è sufficiente per rappresentarsi mentalmente un oggetto, ma è necessario toccare per scoprire la forma, le proporzioni tra le parti, i dettagli, e soprattutto i bambini hanno imparato che per le realtà che non si possono toccare, una piazza, il mondo, una cellula, un leone, un vulcano, il sistema solare, ho visto le foto dei vostri elaborati, una casa. Allora come si fa? È attraverso i modellini, proprio attraverso la riproduzione tattile che anche chi non vede o vede poco e male può conoscere, può imparare e può scoprire la realtà, esattamente come coloro che vedono. Ci metterà un po' più di tempo, ma l'immagine mentale sarà ugualmente efficace. Perciò questi bambini che hanno partecipato a questo progetto hanno compiuto un passo importante, perché conoscere l'altro è fondamentale per una vera inclusione. Quindi, per aggiungere ulteriore valore e riconoscimento al lavoro da voi svolto da queste scuole, colgo l'occasione per comunicare che il grande colosso Lego dei mattoncini, delle costruzioni Lego con i quali credo tutti noi abbiamo giocato, ha realizzato appunto dei mattoncini Lego in Braille per imparare il Braille giocando. In questo modo imparare il Braille può essere più divertente non solo per chi vede, ma anche per chi non vede, ma anche per chi ci vede, per i compagni di classe dell'alunno disabile visivo. Quindi con i Lego Braille si possono creare veri momenti di condivisione, di integrazione, di gioco, di sano divertimento.
Ora ascoltiamo l'intervento della docente Unibas Patrizia Del Puente, che con la sua analisi attribuisce un prezioso valore di natura civica allo svolgimento di questi laboratori.
E credo che la cosa importante da sottolineare sia una: noi stiamo facendo con questo lavoro, cioè loro stanno facendo con questo lavoro un grosso dono a tutti i bambini, inteso in senso più generico. Perché? Perché normalmente, fateci caso, quando camminiamo in mezzo alla strada, noi abbiamo tutti e cinque i sensi attivati, solo che inevitabilmente il nostro cervello seleziona quello più immediato, che è normalmente la vista. Questo che cosa causa conseguenzialmente? Che noi perdiamo qualche cosa. Provate a chiedere a un bimbo vedente qual è la consistenza di un fiore. Provate. Non saprà rispondervi, perché nell'immediato ve lo potrà raffigurare come immagine, ma non come consistenza, come sensazione tattile. E questo cosa significa? Che lui perde una parte di conoscenza, perde una parte importante della percezione di quell'oggetto. Quindi un corso di questo tipo, secondo me, è importante sicuramente per i bambini non vedenti, perché vengono compresi meglio e quindi vengono anche integrati in maniera più efficace, più coinvolgente. È anche molto importante per i bambini che vedono, è importante per quello che ho detto, ed è importante che noi non dimentichiamo che tutti i bambini con i quali Donato e tutta l'unione che entra in contatto con i bambini incontra, sono bambini che domani saranno adulti. Allora vedete, è molto difficile, secondo me, cambiare nell'immediato la società e la percezione delle diverse abilità. Mentre se si inizia a seminare tra i bambini una consapevolezza sociale di giustizia sociale, allora per loro sarà naturale, sarà ovvio, non bisognerà nemmeno incontrarsi per parlarne, perché sono cresciuti in una prospettiva di inclusione vera dove nessuno è diverso nel senso di altro, ma ognuno esprime un'umanità vista da un punto di vista differente dal nostro. E quindi diventa un'integrazione naturale che, come sempre, poi scaturisce in una ricchezza infinita. Quindi, attenzione, questo è un lavoro che arricchisce tutti e pone le basi per un mondo migliore, perché qui si evidenzia la, diciamo, diversa abilità di bambini non vedenti, ma il criterio è più generale, è quello che la diversità ci può aprire un mondo. Un impedimento, un ostacolo può essere un qualcosa che blocca il nostro cammino, ma può anche essere qualche cosa che ci porta a una scelta diversa e forse migliore. Il problema è come si immagina l'ostacolo. Allora, sapere anche come un ostacolo viene affrontato valorizzando altre potenzialità aiuta ad aumentare le potenzialità anche negli altri bambini.
Adesso ascoltiamo l'intervento dell'allieva Desiree Zolli, che ha partecipato a questa edizione del concorso e ha avuto piacere di condividere quelle che sono state le sue emozioni.
Volevo solo dire che secondo me è stata una bellissima esperienza, perché comunque ci siamo resi conto che c'è un mondo parallelo che è fatto, diciamo, di suoni, di profumi, anche di sensazioni che spesso con il nostro sguardo un po' distratto non riusciamo a vedere. Poi mi è piaciuto molto perché ci sono stati anche i genitori in classe, quindi abbiamo potuto condividerlo anche con loro, quindi non solo noi proprio come alunni, anche con i nostri genitori.
Adesso ascoltiamo invece l'intervento di Daniela Galasso, componente della commissione valutatrice degli elaborati, che ci descriverà proprio nel concreto quelle che sono state poi le opere selezionate.
Dell'Istituto Comprensivo Domenico Savio, classe quinta D, ci sono ben due lavori. Io l'ho chiamato Il parco com'era, il parco com'è. È una cosa molto emozionante, devo dire che poi è un po' il mio lavoro di tutti i giorni di progettazione, no? Di spazi urbani e domestici. Bellissimo, devo dire, come tutti d'altra parte, questo parco un po' striminzito come prima dell'intervento, questo miglioramento della qualità degli spazi introducendo il suono dell'acqua, quindi la fontana centrale, i percorsi accessibili a tutti che sono ben evidenziati con materiali diversi, le aiuole con fiori di diversi colori e di diversi odori, quindi diciamo è un compendio multisensoriale che devo dire mi ha molto affascinata perché è molto pertinente. Poi c'è l'Istituto Comprensivo Sinisgalli, classe quinta A, bellissimo paesaggio dove è evidente che siamo in montagna. Noi tocchiamo la montagna, ci sono le casette del villaggio, si toccano, si percepiscono molto bene, ci sono anche gli alberi. In ognuno di questi elementi c'è stata ricerca di diversificare i materiali e di rendere riconoscibili non solo attraverso la forma, ma attraverso la scelta dei materiali, i singoli elementi. È carina anche l'idea di inserire le palline di colore diverso sugli stessi cadenti per descrivere in braille il paesaggio. Poi c'è, io lo chiamo l'orologio affrittata perché è un po' tutto giallo, dell'Istituto Leopardi, classe Stigliani, classe quinta B. Molto bello anche questo, è un orologio prezioso con la letterina braille che sono delle perline, c'è tutto, ci sono i numeri in rilievo, ci sono i numeri in braille, ci sono i colori, ci sono le ore in rilievo, quindi è tutto bene, ci sono le lancette in contrasto cromatico. Anche questa una cosa semplice, molto interessante, anche perché il tempo non deve essere mai sprecato, quindi è anche attinente e pertinente come messaggio di una conoscenza che deve essere in progresso e sempre, sempre svilupparsi. Poi c'è, io l'ho chiamato l'alfabetiere, Istituto Torraca, di classe D viola, classe quinta A. Qui certamente c'è tutto, c'è lo studio sul braille, lo sforzo di diversificare i colori, le forme, e poi è interessante perché l'alfabetiere un po' per tutti noi ci riporta all'infanzia, ci fa conoscere le lettere. Poi il quinto è dell'Istituto Comprensivo Don Milani, Flesso, Via Tirreno, classi quinta A e quinta B, e io lo chiamo la terra sezionata, già ne ha parlato la docente, devo dire ci ha incuriositi e ci ha emozionati la soluzione per l'interno, che effettivamente è stata una sorpresa per tutti noi. È stato già descritto, complimenti anche per questo lavoro. L'ultimo è dell'Istituto Comprensivo La Vista Plesso Francioso, classe quinta A, e il Sistema Solare, già è stato anche questo un po' descritto, devo dire, è forse quest'ultimo, rappresenta l'universo della comunicazione, io lo voglio intendere così. Mi piace molto come idea, come tutti quanti, sono anche questo ha avuto una sua motivazione, è ben riuscito nelle dimensioni che sono ben rappresentate, nei colori, molto carina l'idea di introdurre le etichette Braille anche per la descrizione dei pianeti.
Cari amici, è giunto il momento di salutarci, noi però vi diamo appuntamento alla prossima puntata con esperienze e spunti sempre nuovi, mi raccomando voi continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.